dindili don, come on.
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
Mi dica, dottore.
Io magari se ero dottore stavo al posto suo.
Dindili dindili don.
A lei questo non lo sa, glielo dico io perché, professore, perché c'ha ragione quel signore là, che lei dice una cosa e un altro dice adesso. Parlano pure gli infermieri, parlano del Covid.
Hai detto dindili dindili don.
Sì a entrambe le domande.
Oh, allora, succede questo. Annus Domini 2021. Il principale quotidiano sportivo italiano oggi in prima pagina e sulla sua home page porta questa approfondita analisi dell'ottimo Arrigo Sacchi, che è stato un grande allenatore 30 anni fa, adesso sono una ventina d'anni che fa il commentatore, per carità una grandissima esperienza, ma questa è la sua analisi sulla Serie A. Milan, errori di gioventù, e al Napoli manca mentalità vincente. Una squadra che ha vinto 12 delle prime 13 di Serie A pareggiandone una, perde la sua prima partita tra l'altro 3-2 con un miracolo di Handanovic con l'aiuto della traversa al 94esimo, è prima nel suo girone di Europa League e secondo Arrigo Sacchi ha perso perché non ha la mentalità vincente. Quindi adesso io direi di fare questo podcast in maniera molto rapida, senza che perdiamo tanto tempo, passiamo tutta la serata, poi devo fare anche editing, dicendo una cosa: si è giocata Juventus-Lazio, Lazio-Juventus. La Lazio non ha mostrato voglia di vincere, la Juventus invece ha avuto una grande grinta e ha vinto. Fiorentina-Milan, sì, la Fiorentina è stata decisamente più grintosa, quindi ha vinto meritatamente. Direi che l'analisi è finita, siamo a posto così. Arrivederci, siete d'accordo? Non vi ho neanche presentato.
Allora, no, infatti, visto che abbiamo Gabriele come grande ospite, anche la Sampdoria ha avuto molta più grinta della Salernitana, mi è sembrato.
Ciao a tutti. La Sampdoria, sì, la Sampdoria ha grande mentalità vincente, come si può vedere dalla classifica.
La classifica non mente, comunque. Saluto per questo episodio numero 71 di Dilly Dong, Lorenzo Lari in diretta da Rimini. Ciao Lore.
Ciao, ciao a tutti.
E poi il nostro catenacciaro, l'autore principale della newsletter di Sportellate, che si chiama Catenaccio, pur non essendo lui, credo, un amante del catenaccio, Gabriele Moretti, direttamente da Francoforte.
Ciao a tutti, guten Abend, come dicono da queste parti. E no, ci tengo a sottolineare che non sono un grande amante del catenaccio, mi piaceva solo il nome per la newsletter.
Iscrivetevi alla newsletter, però sei tifoso Sampdoria, quindi cioè, ultimamente ti sei un po' abituato a quell'idea lì, perché prima Ranieri, che comunque ci ha provato, adesso D'Aversa. Adesso vai, magari non è proprio catenaccio, però comunque parliamo di allenatori che curano molto bene la fase difensiva.
Guarda, questo sicuramente. Ranieri, vabbè, mi sento un po' con la sindrome dell'impostore a venire in questo podcast a parlare di Ranieri, però Ranieri tutt'altro che catenaccio. Anche un sacco di sampdoriani si lamentavano l'anno scorso, 2 anni fa, dicendo giochiamo male, fa catenaccio. No, non faceva catenaccio. Faceva 2 linee estremamente solide, ma una squadra molto 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 compatta, molto ordinata, che però pressava alto, provava a recuperare palla alta, insomma era una sorta di ibrido. E invece D'Aversa magari facesse catenaccio.
Ecco. Cos'è che fa D'Aversa?
Magari facesse... fa casino e basta, mi sembra. No, a parte gli scherzi, siamo, penso, non so a livello di numeri, ma a livello di come sono messi in campo, non ho paura di dire che siamo dopo la Salernitana la peggior difesa della Serie A, quindi per questo dico magari catenaccio, cioè sono completamente disorganizzati.
Adesso compulsiamo il dato statistico, però effettivamente quello che dici tu è una realtà, nel senso che se ci pensate anche la Salernitana nasce con dei principi di gioco molto marcatamente verticali, diretti e basati soprattutto sulla solidità difensiva, sul rifiuto della costruzione dal basso. Queste sono cose che dichiarava Castori, che si sono viste, che l'anno scorso hanno portato i loro risultati in Serie B. Però non sempre una squadra che cerca di difendersi molto bassa, molto stretta, concede meno occasioni agli avversari, anzi, cioè, spesso se non hai, se per il 70% del tempo la palla ce l'hanno gli avversari, è anche più probabile che ti arrivino conclusioni. Non voglio dire per forza che l'attacco è la miglior difesa, però è chiaro che in certi casi se subisci tanto inevitabilmente finisci per concedere. Adesso stavo cercando il ranking difensivo per squadra, giusto per suffragare la tua teoria che siete tra i peggiori.
Io credo, non so come numero di gol, ma per come sono messi in campo io ti dico, forse tolto il Cagliari e il Bologna, ecco, ma Bologna è solido, il Bologna ha avuto 2-3 partite in cui ha preso delle caterve di gol, ma in generale non è messo male in campo.
Le squadre che concedono di più sono Cagliari, che ha concesso quasi 25 expected goals, seguito da l'Empoli, dalla Salernitana, dalla Venezia e proprio dalla Samp. Sono tutte lì, molto vicine, solo il Cagliari è staccato nettamente. Pensavo ci fosse anche lo Spezia in questa graduatoria, che invece è un filino dietro. Questo comunque per toccare un attimo la situazione, e poi ci torniamo, delle squadre che lottano nel mare magnum della battaglia per la salvezza. Però vi siete un po' rifatti gli occhi domenica pomeriggio con Inter-Napoli? Secondo me è stato un bellissimo spot quella partita per il calcio italiano, intensità, qualità nelle giocate, anche imprevedibilità, perché l'Inter che è stata in dominio 75 minuti, poi quel finale ottimo del Napoli con l'Inter quasi sparita dal campo ai limiti dello psicodramma.
Per me ci sono stati due grandissimi spot, perché anche Fiorentina-Milan di sabato sera non è stata da meno. In questo momento a me sembra che Inter e Milan abbiano le migliori proposte della Serie A. Il Napoli l'ho visto troppo poco per giudicarlo, l'ho visto con la Juventus e non mi aveva convinto, l'ho visto ieri sera e comunque ho visto una squadra uscita un po' dal campo nella fase centrale del match, e mentre Inter e Milan le guardo con frequenza e mi sembrano quelle che hanno una capacità superiore di creare gioco, di creare occasioni, hanno principi fluidi, giocatori che si scambiano i ruoli, terzi di difesa che, per dire, Bastoni o Skriniar che portano palla, si buttano anche dentro. Sono squadre che attaccano con tanti uomini, belle da vedere, fluide, e secondo me è un caso che il Milan abbia perso a Firenze, perché la partita era stata ottima. Tornando su Inter-Napoli, resto dell'idea che l'Inter abbia meritato di vincerla, a prescindere da quegli ultimi 15 minuti in cui era venuto un po' di braccino anche per i cambi di Inzaghi. Per me l'Inter meritava questi 3 punti e quindi per certi versi sono contento per Simone Inzaghi, perché era ora che si sbloccasse nei big match.
Sì, io sono d'accordo sul fatto che ai punti l'Inter avrebbe meritato, però parliamo di calcio e ai punti non esiste, e quindi ti dirò che il Napoli allo stesso modo avrebbe meritato il pareggio per quegli 11, 15, anche 20 minuti finali, nel senso che sicuramente sono dovuti anche ai soliti, direi, errori sui cambi di Inzaghi, che mi sembra che sia l'aspetto su cui dovrebbe lavorare di più, anche per questa sua, la definirei ossessione, di sostituire chiunque sia ammonito, che è una cosa che sinceramente non riesco a capire. Però il Napoli forse il pareggio l'avrebbe meritato, nel senso che si è visto che appena si è messa a giocare, appena l'Inter ha concesso un minimo più di spazio nella propria metà campo, il Napoli si è dimostrato la squadra fortissima che abbiamo visto per tutto il resto del campionato.
Però secondo me era più dovuto lì a sia una situazione di braccino, un qualcosa di mentale. Per me quando la partita si era da decidere, si doveva fare, lì è venuta fuori una squadra superiore, una squadra che gli mancava De Vrij, ha giocato con Ranocchia dietro e nessuno se n'è accorto. Cioè, per me l'Inter ieri ha messo secondo me è stata una bella dimostrazione di forza. Sono d'accordo che gli ultimi 15 minuti sono da dimenticare, poi parleremo di Handanovic. A me dispiace, piange il cuore, io l'ho avuto a Rimini, cioè nel senso, non dico avevo la maglietta perché giocava in porta e le maglie dei portieri raramente si comprano, però qui è stato un idolo e io l'ho adorato per tanti anni. Ho cercato anche di difenderlo in tante discussioni sul gruppo di redazione, inizia a essere complicato.
Ma ieri che ha fatto?
Secondo me anche la parata, secondo me anche la parata che voi te non mi ricordo chi qualcuno ha definito miracolo, secondo me non è un miracolo, ragazzi.
È stato fortunato, quello che vuoi, però intanto lì io stavo per esultare per il pareggio del Napoli, per esultare, nel senso per godermi il pareggio del Napoli, perché è una partita molto divertente. E,
no, esultare, dilla tutta.
Vabbè, perché c'è Spalletti, quindi come sai, se proprio devo scegliere la mia bilancia pende di là, ovviamente. Però no, tolto quello, sembrava un gol fatto e in qualche modo ha salvato la situazione. Per me sul gol di Mertens ha poche colpe, perché un portiere che con una situazione di palla persa sui 30 metri sta proprio sulla linea di porta impalato, non esiste, fanno sempre un passo o due in avanti. Si è allungato come poteva. Io non...
Per me è lento, cioè non è reattivo, non è per niente esplosivo. Poi voi mi dite, a 47 anni come fa? Cioè, è normale se è così? E io dico, ma infatti è vero, cioè non mi stupiscono neanche più gli errori, però per me quei due gol, un top player, ti parlo dei portieri più forti, i primi 20 al mondo, considerando che l'Inter secondo me deve avere un portiere tra i primi 20-25 al mondo, secondo me i primi due gol non li prende l'Inter, però sono piccolezze, sono dettagli. Sul primo tiro a me non mi sembrava angolata, sono sincero, il secondo era quei 2-3 metri fuori dalla porta, secondo me è stato troppo lento a tornare indietro, anzi, sapendo, cambio la visione, secondo me lui, sapendo di essere troppo lento ormai, ha provato a far leva sull'esplosione, l'esplosività delle sue gambe per cercare di arrivare su sta palla e non ce l'ha fatta, ma quella è una palla che per me è un Magnan, ti para, ma tranquillamente, secondo me. Poi magari, e anche sul terzo gol, bravo a capire dove sarebbe andato il tiro di Mario Rui, poi però ha rischiato il cappellone, altro che miracolo.
Ha chiuso gli occhi, poi sembrava a me quando da ragazzino avevo paura della palla, tipo a 8 anni, e ti riparavi con le mani in qualche modo poi la paravi.
Ma secondo me Lorea ha centrato il punto su Handanovic, cioè anch'io lo vedo poco reattivo. È sempre un portiere forte, nel senso che la tecnica è sempre sopraffina, perché quella non la perdi. Però lo vedo poco reattivo. La parata di cui discutiamo se è un miracolo o una cappella, tra virgolette, quella secondo me è proprio paradigmatica del problema, ovvero è sempre un portiere molto bravo, ha sempre un ottimo intuito, ha sempre una grande tecnica, però è stato poco reattivo e per un millesimo di secondo non gli passava sotto le mani.
Sì. Poi
un portiere più reattivo, secondo me, un portiere più scarso non avrebbe capito, avrebbe fatto il passo dalla parte sbagliata. Un portiere nel suo prime, diciamo, un portiere del livello di Handanovic nel suo prime, quel tiro lì lo bloccava.
O comunque lo respingeva a pugni.
Spingeva meglio.
Esatto. Poi rispetto per Handanovic, per dire, una volta non giocava così coi piedi, adesso è diventato un portiere che la palla non la butta via, gioca con i difensori, apre sui 5, sugli esterni di centrocampo, se c'è da lanciare lungo, lancia lungo con un criterio. Cioè, c'è una ragione per cui l'Inter non si è spinta ancora a cambiarlo, ne sono convinto, l'esperienza è quella di un portiere che ne ha vissute tante, quindi ci sta. Però io, se mi dite che il prossimo anno l'Inter ancora in porta c'è Samir Handanovic, ci credo poco, secondo me è il canto del cigno. Questo.
Ma anche quest'anno secondo me nei piani c'era un avvicendamento, magari una transizione iniziale con un portiere più giovane, poi la situazione del bilancio e i disinvestimenti dalla Cina hanno un po' sparigliato le carte in tavola. Però detto di Handanovic, tu sottolineavi come gioca bene con il pallone tra i piedi, con i difensori, quello secondo me, e lo ha riconosciuto Spalletti anche nel post partita, ha fatto anche una bella chiacchiera con una netta impronta tattica con Ciro Ferrara su DAZN a fine partita, la capacità dell'Inter di uscire bassa, anche quando il Napoli, che ha impostato una partita abbastanza reattiva rispetto al solito, cioè cercava sì di andare a prendere spesso l'Inter alta, ma gli ha lasciato, conoscendo anche le qualità dell'Inter, soprattutto nella prima frazione, il possesso, quantomeno non è riuscito a contrastarlo tanto. Ecco, secondo me la bravura enorme dell'Inter, che già evidenziavamo nel derby, dove però si era preso anche più rischi, è stata proprio quella nel momento in cui ha dominato la partita, di farlo partendo dai suoi difensori, perché Bastoni e Skriniar hanno fatto una partita enorme come Braccetti. E quello che diceva Spalletti è che era difficile andarli a prendere, poi a volte Koulibaly sbagliava una scelta e lì si sfalsava tutto il pressing del Napoli subito, perché l'Inter ha veramente tante opzioni quando va a uscire bassa, e poi una volta che parte in transizione è una squadra temibilissima. Questi sono vecchi retaggi di Antonio Conte, che sicuramente anche Simone Inzaghi è stato intelligente a non smantellare, anzi magari per certi versi a adattare, anche perché la stessa Lazio, pur non avendo difensori dai piedi pregiatissimi di Simone Inzaghi, spesso e volentieri non disdegnava la costruzione da lì. Però ecco, secondo me lì c'è stato il vero mismatch, perché l'Inter trovava molto bene i quinti, uscivano i Braccetti, c'era Brozovic che si muoveva molto come pendolo tra i centrali, e quindi ha dato veramente la possibilità alla squadra di uscire e poi poter sprigionare le sue qualità in fase offensiva, dove non solo avevi due attaccanti rapidi e mobili, ma avevi anche spesso Barella che ti andava a supporto, un Çalhanoğlu molto ispirato, e quindi per me lì c'è stata la vera differenza tra le due squadre nel contesto opposto, che secondo me invece la questione che evidenziavi Lore sul dominio dell'Inter, vero, però io la guarderei anche dall'altro lato, cioè Napoli è una squadra che comunque ha subito per buona parte del match, per poco non te la pareggia contro quella che comunque forse è la rosa più forte, più completa della Serie A, comunque la squadra campione in carica in casa sua. Quindi per me ieri c'è stata una testimonianza il fatto che il Napoli c'è, ha avuto anche l'infortunio al suo centravanti, soluzioni alternative. Sì. Cioè, poi sono d'accordo con te che la partita nel complesso è più nera azzurra.
No, ma che ci sia c'è. Però i segnali che mi ha lasciato la partita di ieri è che una squadra è nettamente più pronta dell'altra per vincere uno scudetto. Poi ovvio, il Napoli ancora non aveva fatto un passo falso, quindi... Però per me quei 15 minuti son troppo influenzati dal fatto che una squadra aveva tutto da perdere e l'altra in quel momento veramente niente, perché quello che poteva girare storto era girato tutto storto. Osimhen, poveretto, si era fatto male. Tra l'altro, secondo me, un'altra cosa che ha influito abbastanza sul piano partita del Napoli è stata l'ammonizione non a Koulibaly, non a come l'altro centrale...
Rachmani.
Scusami, esatto. Ma quella a Osimhen. Per me la munizione a Osimhen, che comunque è scatenato, cioè non ti lascia respirare un secondo in fase di pressing, è stata un po' fastidiosa. È andato anche molto spesso poi vicino ad altri falletti, che metti caso che c'è un arbitro un po',
sì, sì,
un po' con manie di protagonismo, rischi di non finire la partita. Per me quella ha un po' inciso nel gioco del Napoli, soprattutto in fase di non possesso e di pressing e di riuscita della fase del pressing, perché poi alla fine è la punta che ti indirizza a farlo nel migliore dei modi. Però no, Napoli non esce particolarmente ridimensionato, secondo me è l'Inter che ne esce bene, soprattutto anche per il fatto che appunto giocava con Ranocchia, difensore centrale.
Poi veniva da una serie di scontri diretti, giocati spesso bene ma mai vinti, con la Lazio si è suicidata dopo un dominio totale nel primo tempo anche con la Juve, partita molto brutta, però di base l'ha condotta e poi si è presa il pareggio nel finale. Insomma, era successo diverse volte, allo stesso derby era andata su, si è fatta pareggiare con un'autorete, poi ha sbagliato rigore, insomma aveva bisogno forse di una vittoria in questo senso. Vi chiedo una cosa al volo sul Napoli, poi cambierei argomento, perché secondo me adesso si crea una situazione interessante, chiaramente che si sarebbero risparmiati volentieri a Napoli, perché si è fatto male Osimhen, starà fuori almeno un mese, e poi è da vedere anche se rientra in tempo per fare la Coppa d'Africa. Se rientra in tempo per fare la Coppa d'Africa, forse è quasi peggio. Quindi comunque diciamo che tra infortunio e Coppa d'Africa, come minimo il Napoli per due mesi non ce l'ha. Due mesi sono almeno una decina di partite solo di campionato, quindi stiamo parlando di comunque una serie di partite consistente. In più, tra l'altro, leggevo, si è fatto male anche Anguissa, è da valutare, ma sicuramente salta le prossime due. Quindi sono due tegole molto pesanti che anticipano il tema Coppa d'Africa. Però tutto questo per dire che con il KO di Osimhen il Napoli è forzato a trovare soluzioni non solo estemporanee, sai, per sopperire che manca 3-4 partite perché va in Coppa d'Africa, ma più strutturali. E qui c'è un caso particolare, perché c'è sulla panchina del Napoli siede credo l'allenatore italiano che ha portato in Italia il concetto del falso 9 quando era a Roma con Totti, e l'attaccante Dries Mertens, che quel ruolo è stato, di cui è stato il migliore interprete di quel ruolo sempre nella nostra Serie A, proprio insieme al primo Totti, con Sarri. Mertens fece una stagione semplicemente allucinante, partendo da riferimento offensivo. Ecco, sono curioso di vedere, qua chiedo a voi se è una soluzione praticabile e se secondo voi può ancora avere una sua efficacia, vedere se entrambi hanno ancora il magic touch, no? Se Spalletti riuscirà a tarare la rosa cambiando completamente il prototipo di centravanti che c'è lì, e se Mertens ancora il magic touch che aveva sotto Sarri, viene da due stagioni chiaramente che non hanno più raggiunto quei picchi più altalenanti, è sicuramente avanti con l'età, però insomma, i piedi ce l'ha sempre. Ma secondo voi è una soluzione praticabile e avrà
ti do una risposta secca.
Sì.
Hai visto l'impatto di Mertens ieri quando è entrato?
Sì.
Non mi sembra che sia entrato male, no? Secondo me. Secondo me, guarda, la prima cosa che ho pensato ancora prima, cioè i giorni scorsi, prima della partita, stavo pensando proprio al Napoli che ha Mertens che sono due anni, anzi un anno, che è quasi sempre infortunato, ha mille problemi fisici, insomma non l'abbiamo più visto anche fisicamente al livello a cui era arrivato con Sarri, eccetera. Poi l'ho visto ieri entrare e mi si è accesa la lampadina, tipo sì, ok, il Napoli ha anche Mertens da far entrare nel caso, e Mertens è questo giocatore. Ora, io non so se potrà reggere 90 minuti giocando a questi livelli, ma se anche solo tira fuori quel tipo di giocate, secondo me è una soluzione per farlo girare con il resto della squadra. Spalletti la trova, ha abbastanza esperienza e pelo sullo stomaco per riuscire ad adattare un giocatore di questa qualità se sta bene.
Sì,
concordo. Poco altro da aggiungere, se non che l'alternativa che è Petagna, non credo faccia impazzire nessuno di noi qui, quindi
per quello ti citavo
di provarsi.
Esatto, quella necessità lì, anche se ieri poi è entrato, come dici tu giustamente benissimo, però è entrato in tandem con Petagna, non è entrato come riferimento offensivo.
Mi sa che prima
è entrato prima Petagna, sì.
Prima Petagna, esatto.
Eri sotto 1-0 e probabilmente Mertens non è ancora al top fisicamente, ha messo giocatore che poteva sportellare lì.
Sì, poi dipende anche dalle partite contro la difesa dell'Inter, probabilmente lui ha in quel momento aveva bisogno di Mertens, aveva anche l'ingresso di Mertens da lì a poco. Però sì, anch'io in futuro vedo più Mertens che Petagna, se non tutti e due, quando proprio la situazione lo richiederà. Anche Zambo, brutta perda, perché anche se è un giocatore superiore, fortissimo.
Secondo
me è una perda.
Scusa. No, dicevo, ieri anche al 95, al 95esimo stava meglio di me dopo 30 secondi di corsetta, era una roba impressionante. No, vai Gabriele.
È fortissimo.
No, che secondo me è una perdita più grave rispetto a Osimhen, nel senso che Osimhen è sicuramente il giocatore più decisivo, nel senso per i gol, per quello che fa senza palla, per i tagli che fa per aprire spazi, da verticalità, però come dicevamo in attacco hai due soluzioni diverse, hai Mertens che puoi utilizzare in coppia con Petagna e pare poter funzionare da quello che abbiamo visto ieri. Puoi provare ad adattarlo come falso 9 e come dicevi te abbiamo un allenatore che sa bene come far giocare dei tra virgolette piccoletti, comunque gente che non è classico centravanti in quel ruolo lì, e abbiamo quello che forse è stato il migliore interprete di quel ruolo, quindi ci si può adattare. E in altre situazioni ha anche solo Petagna, che sicuramente non è forte con quanto Osimhen, fa un gioco diverso, ma spingendo magari più sugli inserimenti delle mezzali eccetera o dei trequartisti può avere un sacco di soluzioni diverse. Petagna secondo me non è un grande attaccante, ma spalle la porta a fare da sponda per gli inserimenti forse è uno dei migliori che c'è in giro in Serie A, diciamo, a fare proprio solo quello.
E con Zielinski dietro, se Zielinski alza un po' il suo rendimento, può essere interessante.
Mentre invece non hai, secondo me, una soluzione che va in qualche modo a sopperire a quello che ti fa mancare a Missa in questo momento.
Ma adesso stavo ragionando proprio in termini più ampi. Non so se esiste un altro centrocampista come Zambo Anghissa in Serie A. E io adesso, ripeto, ho visto poche volte il Napoli, però se c'è un giocatore che mi ha straimpressionato da inizio anno è lui. Fa tutto, ha fisicità, sa coprire ampissime porzioni di campo. Quando ha la palla tra i piedi si prende dei rischi che uno dice questo è scemo, ma a conti fatti ancora non ha fatto cappelle. I dribbling che tenta gli riescono delle cose assurde. Anche ieri sul finale ha fatto dei tunnel, ha fatto dei colpi di tacco. È un giocatore che ha una tecnica sublime e non lo diresti. Quindi per me, sì, non so se è più grave la sua assenza quella di Osimhen, perché anche Osimhen incide tantissimo proprio nell'economia del gioco Napoli. Perderli tutti e due insieme è quasi devastante, mi verrebbe da dire. È brutta perché perdi tantissime cose tutte in un botto. Spalletti dovrà reimpostare un Napoli che secondo me si troverà a tenere molto molto il pallone, cioè una squadra che deve fare del possesso palla il suo dogma, anche il possesso palla rallentando un po' l'azione, però che deve avere la palla lui, perché il Napoli senza Osimhen e Zambo, secondo me, quando non ha la palla andrà più in sofferenza, molto più in sofferenza.
E poi puoi dare meno verticalità, meno profondità, chiaramente, quindi sì. Assolutamente ha senso, ma quindi era un po' quello che mi veniva in mente, no? Che devi un po' cambiare pelle necessariamente adesso, almeno fare degli adattamenti.
La cosa più grave è il momento, diciamo, cioè sono due infortuni che però se si sommano alla Coppa d'Africa veramente rischi di averli fuori 2 mesi tutti e due.
Magari non vanno in Coppa d'Africa, rientrano giusti. Li perdi un mese
poco.
Di campionato. adesso stiamo a vedere.
Ci credo poco, e hanno un campionato tosto. Dove volevi andare a parare? Un calendario tosto, nel senso adesso c'è la Lazio, poi c'è una serie di altri confronti. Mi pare anche l'Atalanta sia breve. Quindi
la Lazio non ha fatto un tiro in porta con la Juve, con questa Juve.
Non aveva neanche un attaccante per giocare.
Avete visto
su Twitter Murici che ha risposto a un utente che gli diceva dai forza pirata, gli ha detto tipo insomma, il tuo pirata è già morto dentro.
No,
una tristezza infinita.
No, me l'ero perso.
Questa, mi senti colpa. Gli ho dedicato anche una considerazione dove l'ho massacrato. Ecco. Ma mi dispiace di essere parte di questo... di questo complotto, mega complotto contro le doti un po' nascoste di Murici. No dai, adesso scherzavo sulla Lazio, però non mi sembra una squadra, cioè, è sempre un ostacolo duro. È chiaro che lì il Napoli al meglio sarebbe stato super favorito, così diventa una partita molto più interessante. Vediamo se Immobile recupererà, ma non volevo andare qua, volevo andare a parare su un post che abbiamo fatto uscire oggi e che ha scatenato un po' di discussioni ieri nel gruppo di redazione su WhatsApp, ovvero sia la differenza punti delle squadre di Serie A tra la stagione 2020-2021 e quella di quest'anno, arrivati alla, che giornata siamo? Alla dodicesima? No, ho perso il conto.
No, come alla dodicesima? Sei rimasto un po' indietro.
Cioè, quattordicesima, sì. Cos'è che...
sì, no, siamo alla...
14.
Siamo alla... no, è alla 13.
La 13, madonna, di uno ero rimasto indietro. No, siamo alla 13 e ecco, è molto interessante perché ci sono degli sbalzi in avanti come quelli della Fiorentina o appunto del Napoli che chiaramente ci possono portare a fare un certo tipo di riflessioni. Altri numeri, onestamente, si può andare oltre. La Lazio agli stessi punti dell'anno scorso, lo Spezia uguale, eccetera, eccetera. E altre squadre come la Sampdoria, se non ricordo male, adesso la prendo, il Cagliari, hanno molti, il Sassuolo, hanno molti meno punti dell'anno scorso. Io adesso lascio lì un numero, due numeri. Fiorentina rispetto all'anno scorso più 10, ha fatto più punti a questo punto della stagione, più 10 punti. Napoli più 8 e vi aggiungo anche il Torino che oggi è più 7 ma deve giocare il posticipo con l'Udinese. Se vince va a finire con un più 10 di differenziale anche il Torino di Juric.
E io su non questa cosa in maniera tranchan ti avevo risposto: le differenze, due punti, Vincenzo Italiano, Luciano Spalletti, Roberto De Zerbi, che tra questi è quello che se n'è andato, poi giustamente bisognerebbe menzionare anche Ivan Juric, e in fondo forse non da ultimo, ma l'abbiamo già fatto inizio puntata, Claudio Ranieri, che qualcosina in più alla Samp sicuramente dava, però è chiaramente banalizzare un concetto. Ci facevano giustamente notare che nel Sassuolo ad esempio sono comunque andati via due pilastri come Caputo e Locatelli, quindi non è facile, per quanto anche Frattesi adesso stia facendo bene, insomma, ha trovato già una sua, sta trovando una sua quadra la squadra, però gli va dato sicuramente tempo a Dionisi, che sembra essere un ottimo prospetto di allenatore. Diciamo che a mio avviso quello che stanno facendo in questo momento Spalletti, con una rosa identica a quella dell'anno scorso, perché è una squadra identica a quella dello scorso anno, c'è solo Anghissa in più, che sicuramente non è poco, ma non può giustificare l'enorme cambio di passo da solo, e poi il lavoro che stanno facendo sia Italiano a Firenze che Juric a Torino. Per me
secondo
è
voi
impressionante.
Dovete fare un nome, qual è l'allenatore che ha inciso di più, negativo o in positivo, in questa differenza punti? Se non avete idea del differenziale preciso, c'ho la tabella sotto, potete chiedermi.
Spalletti, secco, per i motivi che ha appena detto.
Ok, te Andrea, uguale anche te su Spalletti?
Beh, lo sai che io sono... Sì, per me c'è una differenza grossa nel Napoli, e per me se la gioca con Italiano, che anche ha dato un bel quid alla Fiorentina. La Fiorentina fino all'anno scorso è stata per anni una squadra che non sapevi come giocava, non aveva un'identità di gioco, non capivi nemmeno quali fossero i piani, non dico a lungo termine, ma neanche per arrivare a fine stagione. Qui comunque ha preso un gruppo e gli ha dato un'identità. Certo è che magari ti dico ancora il nome di Spalletti semplicemente perché comunque Italiano ha avuto anche un mercato interessante che ha fatto per lui.
Però
la Fiorentina, perché
sì.
Torreira, Nico Gonzalez, poi tanto di cappello per lui, che ha valorizzato giocatori che sembravano persi come Saponara, che sta proseguendo il lavoro che ha fatto l'anno scorso alla Spezia, in realtà Caglione, quindi sicuramente sta facendo, c'è tanto di suo. In questo momento ancora ti dico Spalletti, ma sono lì. Per me sono i due pelati,
sì,
per
sì.
Citare una serie italiana.
No, sono abbastanza d'accordo. Sì, devo fare un nome, però vado sull'altro. Cioè io andrei su Italiano, a parte perché la differenza è più alta, più 10 contro più 8, ma poi non sono molto d'accordo sul giudicare il Napoli dell'anno scorso uguale identico a quello di quest'anno, perché Anghissà e Osimhen, perché l'Osimhen dell'anno scorso onestamente faccio fatica a considerarlo.
Però c'era le prime giornate,
c'era,
le prime giornate,
sì, ma
c'era, poi si è perso.
In realtà le prime 4-5 era partita in panchina, che entrava dalla panchina, poi dopo ne ha avute tante. Comunque, vabbè, a prescindere, secondo me il Napoli aveva un'impronta, aveva un 11 un po' più definito, aveva dei concetti un po' più chiari, delle gerarchie un po' più stabilite. La Fiorentina era proprio da rivoltare come un calzino. È vero che sono stati fatti degli investimenti, degli acquisti importanti, però Italiano si trova a pari punti con Juve Lazio, con Saponara e Calleon nei tre davanti. Nico Gonzalez sta facendo panchina al momento. E cioè, giocatori che onestamente, uno veniva dallo Spezia, l'altro secondo me, non dico che è un ex giocatore, ma non è certo...
l'anno scorso sembrava un ex giocatore, sì. Comunque no, Gonzalez ha avuto il Covid, per quello credo.
Sì,
non
è vero,
parte.
È vero. No, Nico Gonzalez sarebbe titolare. Però è un'ala che, adesso mi riferisco principalmente all'ultima partita dove hanno giocato appunto Calleone e Saponara. Calleone è un'ala che non vorrei mai in una squadra che deve lottare per certi obiettivi. Adesso la Fiorentina non so se si era posto come obiettivo l'Europa League, però ecco, Calleone lì non ce lo vedrei. Dietro ha giocato contro il Milan, ha giocato con Venuti, difensore centrale, Terrazzano in porta.
Venuti e Igor, cioè apparentemente ha giocato due terzi.
Cioè, per me sta facendo delle cose che passano un po' in secondo piano. Non credo potrà tenere questi ritmi, ho paura che la Fiorentina alla lunga calerà, però è la conferma di un allenatore che va tenuto sott'occhio, perché quando ti confermi due anni di fila e quando è così evidente la tua mano, certo. Che poi quella di Italiano è una mano un po' particolare, perché non è un integralista Italiano.
Cioè l'Italiano...
No, l'impronta che dà alle sue squadre è un po' più sofisticata, un po' più difficile da capire rispetto ad altri allenatori, che dice ok, questo qui fa
fatica anche.
Esatto, yeah. Esatto, è un po' complicato. Però mi sembra un allenatore che arriva ai suoi giocatori e che arriva poi a pigliarsi i punti che servono per stare in panchina importanti.
No, hai ragione, anche perché sta lavorando in contesti non facili. Cioè, lo Spezia l'anno scorso era difficile, in pochi avrebbero scommesso sulla salvezza. Una squadra che si presenta con quelle maglie, tra l'altro con dei piatti sopra come sponsor, chi gli avrebbe dato una lira? Invece giocava benissimo. La Fiorentina, come dicevamo prima, era un caravanserraglio. E tanti giocatori che erano stati nel caravanserraglio gli anni scorsi sembrano comunque essersi ritrovati.
C'è un attaccante che è fortissimo, perché Vlahovic è... Onestamente su Vlahovic si può dire poco, sa fare tutto, è un altro di quelli che con quel fisico lì, con quella tecnica, è destinato ad altri palcoscenici, però oltre a Vlahovic io non ci vedo sto squadrone. Invece non saprei quello che ha portato più grane alla propria squadra, più problemi da risolvere, perché mi dispiace, a vedere dalla classifica la differenza peggiore ce l'ha il Sassuolo di Dionisi.
È meno, perché mi è coperto da un qualcosa, quel meno 8.
Meno 8, si conferma.
Ok, e poi c'è il Cagliari, che questo è sorprendente, perché il Cagliari l'anno scorso aveva Di Francesco, quindi il Cagliari che ha un meno 7 rispetto all'anno scorso significa proprio che gli isolani stanno facendo un disastro, però bisogna ricordarsi che l'anno scorso credo fosse già iniziato il periodo, però c'era stata una partenza dignitosa del Cagliari, e poi c'è stato un periodo in cui credo abbia fatto tipo un punto in 10 partite, una roba del genere. Quindi magari sul Cagliari aggiorniamoci tra un po', però mi sembra evidente che in questo momento sia la squadra più in difficoltà di tutta la Serie A.
Sì, anche su Sassuolo direi di aggiornarci tra un po', perché
e quindi comunque... poi ci rimane la Samp.
Sassuolo cambia, esatto, ci rimane la Samp con cui siamo partiti in questa puntata.
Ma secondo te, Gabriele, sì, è un tema di rosa, oltre all'allenatore, che mi sembra non ti abbia pienamente convinto fin qui, cioè, però c'è anche un tema di rosa costruita male, perché io vedo ad esempio ogni volta le formazioni, tanto accedo e mi trovo ogni volta un esterno sinistro diverso, perché è una squadra che di fatto sta ripartendo sul 4-4-2 più o meno, ma a sinistra non ha nessuno se non Damsgaard, che è fuori da un mese e mezzo, per esempio. Cioè, tu secondo te dove pende la bilancia di più?
Secondo me principalmente è un problema, il problema è l'allenatore, perché la rosa sostanzialmente è rimasta la stessa dell'anno scorso, perché l'unico che è stato ceduto è stato Jankto, che era l'esterno sinistro titolare di solito con Ranieri, che lo preferiva perfino a Damsgaard spesso. Sì.
Che fece un video, scusami, con la bestemmia su Twitter, se non ricordo male, quando gli hanno detto guarda ti hanno ceduto.
Sì, ma lui ha, sui social è attivissimo e divertentissimo, seguitelo Jankto, perché è un personaggio. Sì, aveva fatto un video in cui fingeva di essere sul divano e gli arrivasse il messaggio su WhatsApp della cessione e reagiva con un bestemmione. ma fatto bene, cioè non era una roba amatoriale.
No, me lo ricordo, bellissimo.
Era decore.
Secondo me aveva chiamato qualcuno, cioè c'era un mini set, vabbè, comunque, torniamo al calcio. Sì, principalmente il problema secondo me è da Versa, che non ci sta capendo nulla. E non ho capito nessuno ha capito quali siano le sue intenzioni dal punto di vista di come mettere la squadra in campo, e tra l'altro ereditava secondo me un contesto tra virgolette facile, nel senso che è una squadra che veniva da un anno e mezzo, anzi un anno e tre quarti con Ranieri, che aveva un modo di giocare abbastanza semplice ma piuttosto efficace. L'anno scorso è stato un ottimo campionato ed era comunque compatibile con le idee che avevamo visto di D'Aversa a Parma. Ok, non abbiamo un Kulusevski, sì, e non abbiamo un Gervinho, però comunque la parte, diciamo, la fase difensiva era bella solida con Ranieri, partire a lavorare su quella per cercare di ricreare quella situazione lì, che comunque era una squadra iper reattiva che giocava soprattutto sui contropiedi, sulla velocità di Gervinho e di Kulusevski, però insomma partire da quell'idea, quello che ci aspettavamo era che partisse da quell'idea lì. Invece ha iniziato provando a giocare molto offensivo, facendo un pressing altissimo, iper aggressivo, che non funzionava mai, ogni singola volta. Mi ricordo la partita contro il Milan, in cui poi a livello offensivo non avevamo neanche giocato male, ma per tutta la partita ha provato a pressare alto il Milan e ogni singola volta la palla è passata dietro la linea e l'azione è ripartita. Poi ha smesso di funzionare quello, ha fatto un paio di partite in cui ci siamo trovati a giocare per gran parte della partita con una linea a 6 dietro, 6-3-1 sostanzialmente.
Ottimo.
E cos'è 6-3-1?
È ambizioso.
Cioè, cos'è?
Cioè, il fatto è che non c'è una linea, capisci? Ogni partita, praticamente, ogni due partite, appena le cose non vanno bene,
sono uno spartito a sé,
ne provo una diversa. E poi, c'è da dire, abbiamo avuto un calendario difficilissimo, perché nelle prime 10 abbiamo giocato praticamente contro tutte le prime 10 della classifica, quasi. Quindi c'è quell'attenuante lì a livello di punti. Ma il problema non sono solo i punti. Anche ieri a Salerno abbiamo vinto 2-0, è stata una partita orrenda e abbiamo vinto soltanto perché la Salernitana, mi scuso con gli amici salernitani che ci ascoltano, ma secondo me è una squadra da media Serie B.
Ma addirittura media.
da giocarsi playoff come è successo l'anno scorso.
Ci sta. Mi dispiace un po' per la Samp, però in effetti a vederla noti proprio una squadra in palese difficoltà, che fa una gran fatica o a difendere o a offendere in base a come viene schierata. Secondo me anche l'acquisto di Caputo, che comunque non sta facendo malissimo, 3 gol mi sembra che li ha fatti, adesso non mi ricordo, però si poteva andare a pescare meglio. Se si aveva il potenziale di prendere un giocatore di quel tipo, forse si è preso un po' un doppione di Quagliarella, comunque un attaccante che fa bene le stesse cose di Quagliarella. Damsgaard è adesso anche infortunato, però le prime 10 partite quando giocava non mi sembrava... No, 7-8, dai, adesso non mi ricordo. Però non mi sembrava il giocatore che avevamo avuto la fortuna di ammirare agli europei e anche con Ranieri. Insomma, sta svalutando anche dei pezzi. È un fantasma. Sta svalutando anche dei pezzi da 90. Adesso Yattaren bisogna capire cosa gli sta passando per la testa. Però anche oggi è arrivata la notizia da qualche giornale che ha preso casa in Olanda, vuole scappare il prima possibile da Genova. Che non
ce la fa più.
Però insomma... diciamo che Candreva sta tenendo in piedi questa Samp, ma non la vedo per niente bene, nel senso lo Spezia gioca a una proposta migliore di calcio, il Venezia ha le idee più chiare, e queste sono tutte squadre più scarse probabilmente della Sampdoria, e Sampdoria e Genova sono in questo
anche
limbo.
L'Empoli.
No, l'Empoli sì, lo
che davo è stata forse la miglior partita della Samp contro l'Empoli, se non mi ricordo male, ha vinto 3-0. Però l'Empoli mi sembra molto più convincente della Samp, e sai che secondo me c'è entrato un punto su Caputo, perché ma era già una lacuna che in parte si vedeva l'anno scorso alla Samp, dal momento che spesso fa fatica a giocare o comunque a gestire il possesso, secondo me serviva come il pane un attaccante fisico che ti potesse far risalire il campo, che è un po' una scorciatoia nel momento di difficoltà, e anche considerando il fatto che con Candreva statisticamente il giocatore non solo che crossa più della nostra Serie A, ma è quello che crossa molto di più di tutti gli altri della nostra Serie A, praticamente uno sfornatore automatico di cross, avere un giocatore molto fisico all'interno dell'area di rigore sicuramente ti avrebbe aiutato, perché magari un paio di marcature in più, prima o poi una deviazione l'avresti trovata. Chiaro che se crossi su Caputo o su Quagliarella, che ha anche delle buone doti balistiche anche di testa, però non è mai stato un saltatore, non è mai stato un attaccante che di solito faceva, no, dello stradominio fisico la sua caratteristica principale, liberi un po'. Lo stesso Gabbiadini è più fisico, però è leggerino come calciatore, anche lui è più tecnico.
Poi Quagliarella mi sa che ha 38 anni, sì. Il meglio credo l'abbia dato, cioè senza credo, il meglio l'ha dato. Adesso alla Samp non credo che la Samp retrocederà, perché o ci sono squadre più scarse o ci sono comunque squadre che giocano peggio. Adesso il Genoa non so se è più scarso, ma come impronta di gioco siamo lì. Il Cagliari non so se è più scarso, ma gioca peggio. La Salernitana è più scarsa e gioca peggio, quindi comunque la Samp si salva. Non so, Gabri, se queste parole ti possono consolare. Io sono abbastanza convinto che vi salverete. Ma non sarà una bella stagione, non sarà una stagione per nulla divertente, tanto te ne stai rendendo conto, credo.
Guarda, ti dimostrerò quanto non sono scaramantico dicendo che anche secondo me ci salveremo, nel senso che sarebbe veramente grave non salvarsi, perché comunque la squadra è di buon livello, la rosa è di buon livello. Hai Candreva che, per carità, ha 70 anni per gamba, ma sta giocando la sua miglior stagione non so da quanto tempo.
Incredibile.
Hai Damsgaard che deve venire fuori, hai Quagliarella che secondo me va panchinato, mi dispiace dirlo, ma si vede che ha 38 anni. E non...
Cuore ingrato.
No, ma Quagliarella vorrei che fosse quello che mi entra al 70° e mi risolve la partita, perché è un giocatore superiore.
Giusto,
però abbiamo capito che secondo me deve gioca molto meglio quando gioca da solo o gioca in coppia con Gabbiadini, perché fa gli stessi movimenti con Quagliarella, si danno addosso, e io non ho capito se è una cosa di campo o se si stanno sul cazzo per qualche motivo, ma Quagliarella non la passa a Caputo. Ora non sono andato a vedere le statistiche, magari mi sbaglio, ma da diverse partite ho e anche i miei amici con cui mi sento hanno questa impressione che Quagliarella non la passi a Caputo. Anche sul gol di Candreva di ieri del 2-0 sarebbe stato molto più semplice, molto più sicuro passarla a Caputo, che avrebbe tirato praticamente a porta vuota invece. Però sì, anch'io penso che ci salveremo. Volevo solo aggiungere una cosa, siccome parlavate del fatto che forse avremmo dovuto prendere un altro tipo di attaccante rispetto a Caputo, eccetera. Sono d'accordo. Il problema è la situazione societaria della Samp, che è molto grave. Insomma, c'è una proprietà sostanzialmente inesistente. Sapete il personaggio, ora non voglio entrare in discorsi finanziari o giudiziari perché la storia si fa troppo lunga.
No, no, diciamo solo che ha sostenuto Virginia Raggi alle elezioni del Comune di Roma. Io penso che con questo già sì.
Ecco. Oltre a questo, non ha il becco di un quattrino, sta patteggiando un fallimento per cui potrebbe rischiare che gli pignorino anche la Samp, e quest'estate non abbiamo fatto mercato, cioè abbiamo venduto Yankto a 6,5 milioni,
che è anche poco,
non ha senso, è stato uno dei migliori giocatori l'anno scorso, titolare tutte le partite, è ancora giovane, non aveva proprio senso secondo me come mossa, e non c'erano soldi da spendere, più o meno zero. Caputo, infatti, Caputo l'abbiamo pagato mi sembra 1 milione o 1,5 milioni, e per quella cifra lì
difficile trovare,
vai a prendere non lo so Cherry o ti prendi Caputo, quindi va bene, sì. Ma il problema è a monte, e secondo me la società è proprio allo sbando, cioè il presidente che sta pensando a cose ben peggiori, ai suoi mastrussi, ha fatto fuori Osti che è quello che dirigeva, che sostanzialmente ha diretto la società in tutto questo tempo, perché Ferrero chiaramente non è... oserei dire non è in grado di gestire una società. E quest'estate, dopo il mercato, a luglio è stato preso Faggiano come come direttore sportivo, e poi ad agosto a fine mercato,
no?
Esatto, e a fine mercato poi è stato cacciato Osti, tra l'altro non è stata una risoluzione consensuale, è stato tipo sospeso per motivi disciplinari, una cosa del genere.
Quindi poi alla fine dovrà, ci sarà da pagare anche come fu con Petrachi a Roma, alla fine poi un tribunale darà ragione, sì, per il licenziamento per non giusta causa, e quindi Ferrero dovrà pagare qualche milioncino a Osti. Ho capito la situazione e immagino che quindi, sì, le preoccupazioni, forse ancora più che sulla stagione in sé, siano proprio per il futuro della Samp.
Esatto,
te l'avrei chiesto, mi hai anticipato, quindi esatto. Immagino che la situazione non sia delle...
Sì, e per concludere volevo dire che secondo me quello che sta succedendo in campo è uno specchio di quello che succede negli uffici, nel senso che c'è lo stesso tipo di confusione, secondo me da Versa è stato preso come molto aziendalista, gli è stato detto dobbiamo fare un gioco più offensivo rispetto a Ranieri perché dobbiamo valorizzare tutti i giocatori tipo Damsgaard per poi riuscire a rivenderli, secondo me non ha funzionato, allora poi ha cambiato, ma lo vedi che c'è confusione, che non c'è comunicazione, cioè in tutte queste questa striscia di partite negative il presidente era irrintracciabile, cioè mi è stato confermato da amici
genovesi
che hanno il suo numero, esattamente, è stato irrintracciabile, sì, ma non lo sapeva nessuno, né in società, né tra i giornalisti, nessuno, è stato irrintracciabile per tre settimane, mi pare, nel momento peggiore finora del campionato della Samp, è venuto fuori che era a Dubai, mi sembra, a girare Pechino Express.
Ma che poi, scusa, Pechino Express a Dubai? Sarà Dubai Express?
Non lo so. Sì.
Vabbè, comunque magari c'è un presidente di Serie A, cioè, che va a girare Pechino Express. Io non credo, guarda, io non, poi si può piacere o non piacere il personaggio, ma io non credo che Andrea Agnelli sarebbe andato a girare Pechino Express o sarebbe andato all'Isola dei Famosi, credo, immagino, cioè voi immaginatevi Agnelli che va al bordo della Juventus, fa, chiedo scusa, mi dovrò adesso assentare per un mese, ma va tutto bene presidente, cosa, no, devo andare Pechino Express, cioè, voi immaginatevi il board lì, di FCA, della Juventus, come reagisce a questa notizia, è una roba...
Io, Andrea, eravamo stati così bravi che... per una puntata intera, dicevo... non parlare di Juve e Roma. Vabbè.
E adesso ci vuole però un allenatore che arrivi a Genova. Vabbè, a parte che da Versa, anche per quello che dicevi tu, probabilmente è stato tenuto, non è stato esonerato, anche perché accollarsi l'ingaggio di un altro allenatore non sarebbe stato l'ideale per le casse, quindi anche lì ti fa capire poi che magari anche un allenatore non si senta sostenutissimo, insomma, è un insieme di concause, però secondo me ci vuole un allenatore che vada da Quagliarella e gli faccia: Fabio, lo vuoi capire che non sei più indispensabile? E poi magari lo guardi sempre con sguardo cattivo negli spogliatoi e gli dica: come hai rotto, e poi c'erano questo, spesso questo hai rotto il cazzo in quella, sempre in quella serie televisiva che non, ah, vabbè, comunque.
Sì, guarda, non saprei sinceramente, anche per la rosa di nomi che sono ancora disponibili, gli unici nomi che si fanno per un possibile post da Versa, che secondo me arriverà a breve, sono Iachini e Giampaolo.
Un ottimista.
Bene, bene, dai, benissimo.
Io vi dico la mia, già che sono qui, Iachini tutta la vita, nel senso che io sono, ora, le sei persone ti
tirano
le maniche nei capelli. Io
ti è piaciuto
Giampaolo,
Giampaolo, so. Però in questo contesto Giampaolo impazzisce e torna su chi l'ha visto.
Sì, non è fattibile, cioè lui è uno tipo Sarri, l'abbiamo visto, cioè tutti gli inizi di stagione che ha avuto fuori dai tre anni della Samp sono stati disastrosi ed è stato mandato via. Alla Samp ha avuto degli inizi di stagione altrettanto disastrosi tutti gli anni, poi pian pianino è riuscito a costruire la squadra, è uno tra virgolette alla Sarri, no? Che deve far imparare i principi di gioco ai giocatori,
insomma, sì, ha bisogno di tempo, Bano, non lo puoi catapultare così e chiedergli i risultati immediati,
ha bisogno di tempo e ha bisogno di una squadra adatta, diciamo,
sì, sì,
come rosa, e quindi secondo me sarebbe un suicidio, cioè, tornerebbe a fare come aveva fatto, cos'era, quando era a Brescia o a Cesena,
sì, che era finita a Brescia, era finita anche su chi l'ha visto.
Quella potrebbe essere...
Però lui non era a fare Pechino Express.
No, però furono un paio di mesi incredibili quelli di Giampaolo a Brescia, che però secondo me ti fa... In realtà adesso noi ci abbiamo anche scherzato su... E poi Giampaolo adesso è diventato più un meme che un allenatore di calcio, per me in maniera anche ingiusta. Però ci potrebbero far fare adesso, non lo facciamo adesso perché sennò ci dilungheremmo troppo, però anche mettendo in mezzo il caso Yattaren, che è sempre un giocatore della Samp, delle riflessioni un po' più ampie anche sul fatto come si tenda, no, magari a banalizzare o a dire vabbè, ma questo allena, quindi comunque i soldi ce l'ha, e a ridurre magari quelli che sono problemi che possono avere un po' tutte le persone, non il fatto che siano dei professionisti in uno sport dove questi professionisti sono ben pagati li renda totalmente immuni, e quindi talvolta bisognerebbe, adesso sicuramente la cosa fa sorridere, perché fa sorridere un allenatore che finisce su chi l'ha visto, però secondo me anche tutto questo tema dell'ipercompetitività che c'è nello sport, e difficilmente non ci può essere, però bisogna anche concedere a giocatori, ma anche a staff tecnico, che talvolta possano un po' perdere la bussola, perché non è semplice e non vada vissuta questa cosa come un fallimento, ma semplicemente come un problema che magari va risolto. Così come c'è un infortunio, ci possono essere in un certo momento dei problemi psicologici di varia natura, e secondo me da noi si affrontano un po' così, tagliati con l'accetta. Ilicic, lockdown, ah vabbè, depresso, vabbè, ma è ricco, come fa a essere depresso? Cioè, questo modo, no, di affrontare queste tematiche qui, che a volte
è ridicolo,
ma non giova, no, non giova,
è superficiale,
né alla...
non,
anche perché
non porta
un giocatore che
niente.
Un giocatore può diventare un esempio, perché poi ci sono tante persone nella quotidianità, possono soffrire di questa cosa, sapere che si possono, può lavorare su, si può curare,
sai quanti,
vederlo da un professionista,
quanti atleti, calciatori ci saranno stati che non l'avrà mai detto, tanto adesso queste cose stanno iniziando a venire fuori con un po' più di frequenza, anche guardando, faccio un esempio, il mondo del tennis, è uscito un documentario bellissimo su, sì, Marty Fish, dove racconta appunto di queste ansie che si accumulavano finché lui è esploso ed è impazzito totalmente, è andato via di testa, e il documentario è molto bello, ma Marty Fish giocava a tennis 7-8 anni fa. E oggi l'esempio più lampante è l'Osaka, che poi la sua pressione, i suoi fastidi derivano principalmente dalle conferenze stampa, neanche dal giocare il match. La mente umana è un gran casino, semplificare queste cose credo sia un insulto nei confronti di chi è in difficoltà, ma anche nei confronti di chi poi del tuo interlocutore. Non si può semplificare così. E anche su Giampaolo, poveretto, mi viene da dire, anche perché poi da lì, per fortuna c'è stata quella parentesi alla Samp,
anche dopo, anche a Empoli
ma Empoli non era prima? No, mi sbaglio,
Empoli era prima della Samp, sì. Brescia era proprio quasi agli albori della sua carriera, sì, dopo Ascoli,
diciamo che poi Torino e Milan l'hanno un po' condannato al dimenticatoio, ogni tanto viene fuori il suo nome. Secondo me, dopo le ultime esperienze, farà molta fatica, anche perché le pressioni poi sono sempre di più. Purtroppo il calcio di oggi è così.
L'occasione giusta, non rituffarsi, non fare...
Però non ti sorprenderebbe se magari Giampaolo da qui ai prossimi 20 anni non alleni più, o magari va a allenare in Serie D, in Lega Pro. A me
sì,
non stupirebbe, ecco.
Neanche a me.
Non riparesco.
Non so se in Lega Pro, ma lui sicuramente ha già dimostrato di essere uno disponibile a scendere di categoria pur di allenare, ma non pur di allenare, pur di racimolare una panchina, ma perché gli piace allenare, perché è il suo lavoro, gli piace il calcio.
Esatto.
Su un'altra scala è la stessa cosa che ha fatto tante volte anche Ranieri, che secondo me è straordinaria, no? Dopo aver vinto lo scudetto miracoloso con Leicester, facendo l'impresa del secolo, dopo è andato a allenare il Lens, mi sembra.
Sì, il Nantes.
Francia. Sì. Il Nantes, per dire. Dopo aver fatto cose splendide a Roma, è venuto a recuperare la Samp, ultima in classifica. E Giampaolo comunque ha già dimostrato di essere uno così, cioè dopo aver fatto esperienze in A ed essere sparito dai radar per un po', poi è ripartito dalla Cremonese, ha fatto molto bene con la Cremonese, è passato a Empoli, ha fatto molto bene con l'Empoli, poi è venuto alla Samp. quindi sì, ci si potrebbe aspettare anche che se trova l'offerta giusta e l'ambiente adatto magari finisca ad allenare, che ne so, il Pordenone, dirne una, che prende una squadra che è piccola ma con un progetto interessante, no?
Sì, sì, giustissimo. Tu mi hai citato Ranieri e io vi vorrei salutare così, dicevo, non so se avete visto, immagino di sì, ma ha dato una lezione di calcio, l'ultima, almeno per questa stagione, a Ole Gunnar Solskjaer. È andato da poco Ranieri sulla panchina del Watford, aveva già battuto l'Everton di Rafa Benitez, poi c'erano state, se non sbaglio, due o tre sconfitte, vado a memoria tre, e poi c'è stato questo 4-1 impressionante con lo United, Ronaldo cancellato, grandissima partita del Watford, partita che peraltro è costata la panchina a Ole Gunnar Solskjaer, che non è più l'allenatore dello United. Mi verrebbe da dire con un filo di ritardo questa scelta arrivata, anche perché adesso sullo United ballano tanti nomi interessanti. C'è stato un bel fermento di panchine all'estero perché è arrivato Xavi su quella del Barça, anche lì è arrivato con ritardo perché lo cercarono già ai tempi in cui poi si insediò Quique Setién, lì disse di no Xavi perché voleva aspettare il momento più propizio, ma il Barça non è che poi ha ingranato tanto con gli allenatori che ci sono stati, quindi forse per il bene del Barcellona sarebbe stato meglio che ci andasse prima Xavi, forse vedremo poi i risultati. Sicuramente lo United, insomma, una squadra che gioca un calcio orrido, a proposito di mano degli allenatori, che non ha un'idea che non sia affidarsi alle giocate dei singoli, e che ha una posizione di classifica assolutamente indifendibile, considerando che è il club più ricco del mondo, che spende tantissimo in ingaggi, che compra chi vuole letteralmente ogni anno, non ha un'impronta di gioco, non ha un'idea, non ha nulla di rintracciabile, è totalmente fuori dalla lotta allo scudetto dopo 14 partite della Premier. Mamma mia, quindi grande Claudio. E chi vedete sulla panchina dello United? Visto che di nomi se ne fanno.
Stavo per chiederti che nomi stanno girando, perché non ho seguito.
Allora,
l'unico che mi viene in mente è Zidane, di grande nome. Però.
L'ultima bomba che sta girando è Pochettino, che lascia il PSG dal nulla a gennaio e va a sedersi sulla panchina dello United. Ci credo poco, quindi sono d'accordo, non si va molto oltre a Zidane, però in questo momento è difficile entrare in corsa e andare a allenare lo United con Cristiano Ronaldo, quello che vuol dire allenare Cristiano Ronaldo.
Zidane, però è chiaro, l'ha già fatto.
Fatto con un altro Ronaldo. Ora entra in corsa. Non voglio dire che Solskjaer non avesse colpe, era ora che lo cacciassero. Non vedevo l'ora anche per Pogba, per giocatori che adoro e che purtroppo non riuscivano più ad essere quello che poi magari riescono ad essere in altri contesti come la nazionale. Però ho paura che lo United sia una squadra più difficile da allenare di quello che sembra. Come tutte le squadre che da qui in poi, nel passare dei mesi e degli anni, avranno Cristiano Ronaldo in rosa. È difficilissimo, purtroppo.
E non solo per lui, se vuoi. Una rosa squilibrata. L'allenatore qualcosina sulla costruzione di quella squadra l'avrà detto, considerando che hanno dei margini di manovra enormi. È una squadra sbilanciata, tanti esterni offensivi, tre quarti, e poi...
Non l'ha fatto giocare per un sacco. Fai a non mettere titolari fissi Pogba, ma anche Sancho? Per dire che comunque è stato un investimento importante ed è un giocatore che potenzialmente,
anche per legare il gioco, cioè Van de Beek completamente perso,
Van de Beek, ne ha fatte di tutti i colori, no, lungi da me difendere, era ora. Però diciamo che adesso un allenatore bravo che mette tutti i pezzi insieme, questo United arriva quarto, o comunque si gioca col Tottenham il quarto posto e altre tre fanno un altro sport. Chiaro che se inizio stagione o comunque quest'estate andavano a prendere Conte, per dire, cioè la Premier diventava veramente l'NBA con quattro squadre così come City, Liverpool, Chelsea e lo United allenato da Conte, con Ronaldo, Sancho, Pogba, eccetera eccetera eccetera.
Secondo me c'erano troppi nomi nello United che si rendevano incompatibili ad Antonio Conte, e per quello io credo che la scelta più logica per lo United sarebbe, da vedere se accetta, però ti ripeto, è comunque il club più ricco del mondo, quindi a gennaio ti può fare qualcosa, e quest'estate sicuramente, se vuoi, ti può fare una bella rivoluzionatina alla rosa. Per me il nome perfetto è Zidane, è un gestore, l'ha dimostrato a Real, ha gestito benissimo, un'entropia potenziale enorme anche in quella rosa, una qualità totalmente fuori scala, ma anche giocatori che volevano tanto la palla sui piedi, che potevano essere disfunzionali messi su tutti insieme. Se non ci fosse stato Casemiro probabilmente lo sarebbero stati, però anche lì l'intelligenza di farlo giocare sempre, un terzino sinistro che non difendeva come Marcelo, due mezzali come Kroos e Modric, che comunque non gli puoi chiedere troppa quantità, però devi sfruttarne la qualità. Cioè, è una squadra che potenzialmente aveva degli squilibri enormi, ha vinto tre Champions di fila. Ecco, se per me c'è una persona in questo momento può rimettere insieme un paio coach allo United, è senza dubbio, e non ci penserei su un attimo, Zidane. Cioè, io gli darei un foglio bianco, e dico: vabbè, scrivi tu la cifra, dimmi tu, vieni.
No, poi è chiaro che devi dare almeno un triennale, cioè nel senso, deve essere un progetto a lungo termine, perché questa stagione devi mettere un po' insieme i cozzi e salvarla, e poi i prossimi anni stiamo a vedere. Sì.
Ma comunque non è una proprietà che nota per aver cacciato allenatori, perché anche Moyes tennero forse più di quanto i tifosi avessero voluto.
Forse loro abituati a Ferguson, a quello che fu la dinastia Ferguson, sono abituati quasi troppo bene in quel senso, cioè prima di cacciare ci pensano quasi troppo. Di solito è l'incontrario, soprattutto in Italia dopo 2-3 risultati negativi si tende a mettere in dubbio l'allenatore. Allo United sembrano quasi ragionare all'inverso.
Ha maggior ragione, per quello io ti dico, per me Zidane sarebbe perfetto. Conte poteva essere una scommessa, per me è andato nel club giusto Conte, però più malleabile anche alle sue idee, forse anche con più giocatori adatti, meno talento, però per la quantità anche che chiede lui, secondo me è preciso, e anche perché il Tottenham non vince niente da una vita. Cioè, Tottenham è una squadra che a confronto la Roma è una squadra plurititolata, no?
A me, certe volte, adesso ho visto l'altro giorno il video che ha messo il social media manager del Tottenham, girava su Twitter, anche su Facebook, con Conte che abbracciava, andava a prendere i ragazzi e uno per uno andava ad abbracciarli dopo questa incredibile vittoria con Leeds, che non aveva niente di incredibile, però era la prima vittoria in Premier, quindi era una vittoria importante. E io dentro di me mi dicevo che se mai avessi fatto la carriera da calciatore ad alti livelli, lui sarebbe stato l'allenatore che avrei voluto, credo. Senza credo. Mi sarebbe veramente. Cioè, so che avrei dato. Se c'è un allenatore che mi dici con quale avresti reso di più, conoscendo un minimo me stesso e un minimo anche quello che vedo dagli allenatori top, di top livello, credo che con Conte avrei potuto rendere come con nessun altro. Cioè, mi caricava a vedere questi abbracci, che poi magari sono falsi, ma su quello secondo me non è falso, perché è molto emotivo. E vabbè, basta, niente. Ogni tanto penso a Conte e
ti viene la lacrimuccia. Con Conte o vai a mille o vai a mille, tanto non è che puoi avere scelta, no?
Massimo va in tribuna. Quindi...
se non vai a mille anche in allenamento tutti i giorni vai in tribuna. E comunque no, volevo dire che sono d'accordo con te, Andre, su Zidane. Secondo me è una scelta sensata da entrambi i fronti, nel senso...
Quindi non la
innanzitutto Andrea... no, infatti. No, Andrea, vabbè, innanzitutto è una scelta sensata per lui, perché non voglio immaginare lo sproposito di soldi che gli offrirà. E poi per i motivi che dicevi te, nel senso, nel Real ha dimostrato di essere uno che sa costruire una squadra basata sul talento individuale, in cui lui deve semplicemente dare dei limiti, no? Fare un lavoro di cesellatura, dare dei limiti, insegnare a gestire il ritmo della partita collettivamente, a dare i tempi, ma non ha bisogno di costruire dal profondo uno scheletro tattico molto solido alla squadra. E poi ritroverebbe Cristiano Ronaldo, che è indubbiamente l'allenatore con cui ha fatto meglio, secondo me, ed è stato anche l'unico che spesso è riuscito sia a panchinarlo senza che Ronaldo si arrabbiasse troppo, sia a farlo giocare come punta, che non è una cosa da poco. E ritroverebbe anche Varane, che ora allo United non sta facendo benissimo, ma conosciamo il valore. Quindi sì, secondo me sarebbe una scelta molto azzeccata.
Beh, direi che abbiamo fatto una bella panoramica di allenatori e allenatori. Direi che principalmente ci siamo concentrati sugli allenatori.
Sì, non abbiamo, parlato, perché non abbiamo parlato del tuo amico Max, ma forse possiamo saltare tu. Il tuo parere tranchant su Massimiliano Allegri, i nostri, li abbiamo già espressi nelle puntate, con te non te l'abbiamo mai chiesto, quindi cosa ne pensi di Massimiliano Allegri? Ti piace come allenatore e come comunica?
Vabbè, questa è una palese provocazione in cui non devo cascare, giusto?
No, perché?
No, vabbè, non so, forse non hai letto le lunghe discussioni che ho avuto appunto con gli altri ragazzi della redazione su Allegri. No, lo detesto. Trovo il suo modo di comunicare ipocrita, fastidioso e provocatorio. E prima lo stimavo molto come allenatore, devo dire che per quello che sta facendo in questa stagione invece ho anche perso quasi tutta la stima da quel punto di vista. Non perché la Juve abbia pochi punti, quello non mi interessa, cioè mi interessa ma relativamente, ma per come si sta incapponendo, mi sembra che si stia aggrovigliando su se stesso, un po' aggrovigliando. Mi sembra che la sua figura mediatica, comunicativa, il personaggio che si è costruito, sì, si stia pian pianino mangiando l'Allegri allenatore, l'Allegri tattico, l'Allegri di campo. E è come se lui, pur di non andare contro a quelle cose che ha detto in pubblico e al personaggio che si è costruito, rifiuti di provare a far girare la Juve per le potenzialità che ha.
E io ho le stesse due impressioni, quindi questo podcast dovremmo chiamarlo una parola buona al giorno per Massimiliano Allegri, credo. Oppure Massimiliano Allegri Fans Club, perché insomma è un'opinione abbastanza condivisa.
Ci vuole molta calma. No, niente, non spreco tempo, non vi controbatto, perché in parte poi faccio fatica, nel senso che quello che sto vedendo quest'anno non può piacermi, però dico calma e non aggiungo altro, perché l'ultima partita con la Lazio secondo me è stata preparata molto bene e adesso vabbè, ci vuole continuità, vediamo, è troppo, adesso non c'è tempo per parlare di Juve, non volevo parlarne e
ci sarà
sicuramente tempo in futuro. Se volete parlo di Dybala, perché no. Dai, facciamo basta, vi ha registrato per un quarto. No, perché esatto. Dybala sta iniziando a diventare un bel problema, cioè un giocatore su cui secondo me una squadra di vertice non può più fare affidamento, per quanto sia un giocatore delizioso, basta.
Ci torniamo, era solo per mettere un'altra, visto che abbiamo parlato di allenatori, non avevamo neanche menzionato Massimiliano Allegri, e poi tu dici sì, l'ha preparata bene, io mi sono messo davanti al... Io mi sono addormentato, Mourinho però non me lo fa da attaccare sempre. Poi ieri oggettivamente ha fatto, vuoi non vuoi, fortuna, quello che vuoi, però ieri ha fatto il cambio decisivo, quindi dai,
Ma se ne può parlare anche bene, infatti.
No, ma infatti, però era solo per dirti che sì, preparata bene tutto quello che vuoi e avrà sicuramente ragione lui. Però io ieri ero gasatissimo a vedere Inter-Napoli, mi sono letteralmente addormentato invece a vedere...
Mi
sono svegliato ha segnato anche il secondo rigore.
Se parliamo di questo, ovvio, nel senso... Mi addormento io, cioè nel senso che tifo Juve, quindi posso capire un esterno. Però cerco quella parte lì, cerco di toglierla un po' poi dal concreto, cioè dal dato oggettivo, dall'obiettività che cerco di avere nell'analizzare quello che fa di buono la Juve e quello che fa di
sì, ma infatti non è un elemento di analisi, era un elemento di puro fatica. Gusto personale.
Però è vero, cioè nel senso, in verità il gusto è chiaro che poi incide sull'analisi, perché se guardi una partita ti addormenti, quella partita non la guardi più.
Cioè, quella squadra, però, è anche un elemento di analisi, ovviamente esagero, però se un allenatore del calibro di Allegri, che è un grandissimo allenatore, non voglio negarlo, ora sta facendo malissimo, ma è un grandissimo allenatore, con una rosa come quella della Juve, che sarà disfunzionale, che avrà dei problemi, quello che volete, ma è comunque una rosa piena di qualità e piena di ottimi giocatori, siamo contenti perché riesce a diciamo che ha raggiunto l'obiettivo, perché riesce a vincere, e riesce a vincere praticamente solo in situazioni in cui tu ti addormenti davanti alla televisione, secondo me non sta facendo un buon lavoro.
E qualcuno ti potrebbe obiettare che no, il calcio non è spettacolo, è diventato entertainment adesso perché vogliono vendere i tifosi per colpa del turbocapitalismo. No, sto citando alcuni siti e quindi potrebbero obiettarti.
Secondo me sta facendo un buon lavoro perché la Juve ha meno 11 punti dalla vetta meritatamente, cioè per la proposta di gioco, per quanto poco ha creato, per quanto quando ha provato a creare allo stesso tempo ha subito. Per me principalmente quello è... Poi il gusto personale mi viene a dire, ok, che schifo anche quando abbiamo vinto, che ne so, col Chelsea, mi sono divertito, no, facendo altre partite potevamo portare a casa quel risultato contro la squadra campione d'Europa, in un momento in cui poi la Juve faceva molta fatica in campionato, non credo, però su quello da tifoso, poi proprio da tifoso ci posso passare anche sopra, se la Juve fosse insieme a Napoli-Milan giocando così, Ma è chiaro che non lo può essere, cioè il punto è quello, cioè creando così poco, costruendo così poco, a conti fatti non puoi essere là, perché
sono
partite che la Juve è un miracolo che abbia segnato, ma non meritava di segnare.
Infatti soffri più con le
piccole.
È proprio
questo il punto.
Sì, ma infatti...
Non ne facevo una questione di gusto, a me non interessa come crei le occasioni, le puoi anche creare solo in contropiedi 2-2 passando... facendo il 10% di possesso palla. Intendevo che ti addormenti perché non succede niente, perché non ci sono occasioni, non per l'estetica del gioco.
Poi la cosa che non dico giustifica Allegri, anzi probabilmente poi mette a nudo i suoi limiti, soprattutto nel costruire una fase offensiva degna di questo nome, è che quando la Juve ha provato a fare la partita, uno perché costretta in... gioco forza, quando giochi con squadre più deboli la Juve la partita la fa, la deve fare, due perché anche lui, cioè nel senso anche perché a grande richiesta si sollecitava l'Allegri di provare magari a giocare con quadrato terzino, Dybala tutti dentro, sono in quelle partite che la Juve ha veramente perso la Trebisonda, cioè ha perso proprio le misure, col Sassuolo, col Verona, con l'Empoli. Invece quando ha fatto la partita all'Allegri, in qualche modo nei big match principalmente, con le ossa rotte, la Juve non c'è mai uscita. Con prestazioni scintillanti, mai. Con le ossa rotte neanche. E qui bisogna capire se Allegri è in grado di dar quel qualcosa in più in questa costruzione del gioco offensivo bianconero o no.
Torniamo alla questione che poneva Gabriele all'inizio, che secondo me è centratissima, se non rischia che poi il personaggio che anche mediatico che si è quasi costruito vada ad avere la meglio sull'allenatore e diventi sempre più dogmatico, lui che dice invece di detestare i dogmi. Vedremo, intanto meno 3 dal maestro Pirlo rispetto all'anno scorso, adesso esce anche la serie su Prime Video, All or Nothing Juventus, hanno preso proprio l'anno giusto. Io non vedo, io sono estasiato anche solo all'idea. Un ma po' di stica c'è, perché hai beccato l'unica stagione su 10 che non hai vinto, però io penso mi farò più risate così, nel senso
sì, è più bello. Beh. Però la fa passare, cioè anche nel trailer come c'è una stagione incredibile, due titoli, no, certo, però fa ridere.
No, perché... ma sarà la serie comedy dell'anno, cioè altro che la nuova serie di Boris.
No, quella sarà bella. Adesso è passa l'onda Zero Calcare, poi ci sarà, l'attenzione sarà tutta lì.
Ci salutiamo, dai, abbiamo tirato abbastanza.
Abbiamo spinto, Madonna.
Sì, però vedi, quando chiacchieriamo ti viene naturale.
Sì. Cosa mangi stasera, Gabri?
Va bene. Cosa mangio? Mangio i durelli di pollo.
Madonna santa.
Che sono i durelli di pollo? I dorelli?
Durelli, cioè... come si chiamano a Roma?
So Milano, non so.
Le rigaglie.
Ma che sono le rigaglie?
Interiore di pollo.
Ah, l'interiora.
Ah.
Sì, tipo stomaco, fegatello.
Posta.
Siccome il pollo ha già una carne nobile, tu ti mangi l'interiora.
Ma io non sono nobile.
Cosa vuoi, Andrea?
Anche il pollo. Ah, nulla. Per carità. No,
ero solo curioso di sapere cosa mangia, cosa si mangia. No, Franco,
sono molto, molto buone.
Ma è un piatto tipico francofortese o è un piatto che piace?
No, no, roba toscana, umbra, okay. Quelle parti lì. Ah, sono buoni, sono buoni. Ah, comunque anche a Roma, cioè, c'è la pasta con la pagliata o la pasta con i fregatelli.
Sì, sì, ma a Roma le interiora vanno molto.
Vanno che pelano.
E vabbè, alla prossima, ragazzi, con Dilly Dong versione Masterchef. No, però è curiosa questa roba. Dovremmo chiedere alla fine di ogni puntata al nostro ospite cosa mangia. Facciamo tipo gli ultimi due minuti tipo di ricette. Grazie mille, Gabriele, per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere. Saluti a tutti e iscrivetevi a Catenaccio se non l'avete già fatto. Non voi due, quelli che ascoltano.
Spiote! Ecco, allora l'abbiamo perso. Ciao a tutti.